Il pluralismo delle forme storiche nell'unità sull'essenziale è insito alla natura stessa del cristianesimo e delle chiese che lo incarnano, anche per la vocazione universale dell'Evangelo. Fin dalle origini è stato così. Basti pensare al formarsi del cristianesimo di matrice giudaica da un lato e paolina dall'altro e del loro scontrarsi e armonizzarsi al Concilio di Gerusalemme. Nella storia, però, questo crescente pluralismo di forme non sempre è stato accettato in maniera pacifica dalle varie autorità secolari ed ecclesiastiche, soprattutto dall'era costantiniana in poi. In molti casi, i differenti cristianesimi sono entrati in conflitto tra loro e non raramente si sono combattuti in scontri sanguinosi, certo per ragioni teologiche e disciplinari, a difesa di punti irrinunciabili e fondamentali della fede cristiana, ma spesso per motivazioni politiche, sociali e culturali. Con l'esito che alcuni di questi cristianesimi sono risultati storicamente vincenti e hanno consolidato le loro forme istituzionali a danno di altri movimenti, diciamo, cristiani condannati all'emarginazione e alla scomparsa in nome della purezza dottrinale e dell'unità politica. Per lungo tempo le divisioni confessionali sorte nell'Occidente cristiano nel secolo XVI sono rimaste un fatto irriducibile, con le conseguenti guerre di religioni, anatemi e intolleranze reciproche. E non sono soltanto le principali confessioni evangeliche, la luterana, la zwingliana, la calvinista, l'anglicana, che vengono a scontrarsi sia tra di loro che con la Chiesa romana, a loro volta movimenti e gruppi religiosi radicali minacciano la posizione della Riforma. È tutto un mondo di chiese e di comunità che cercano di ottenere cittadinanza. E in effetti lo spezzarsi della cristianità medievale finisce per porre con singolare acutezza un problema nuovo, il pluralismo confessionale o religioso nello Stato. Ora, dal conflitto tra l'unità imposta in forza del principio cuius regio eius religio e il riconoscimento e la legittimazione ufficiale del pluralismo delle forme, non è stato immune il protestantesimo, già nel suo nascere, e si potrebbe dire sino alla seconda metà del XIX secolo, quando con l'irrompere del risveglio e lo spirito missionario comincia a mettere radici un convinto spirito collaborativo ed ecumenico in vista di una comunione riconciliata delle differenze. Un cammino lungo e difficile, che diventa molto faticoso soprattutto in relazione al riconoscimento nel nostro tempo delle religioni non cristiane, tenuto conto della difficoltà teologicamente strutturale di Lutero e degli altri, fino a Barth, con qualche eccezione, di accettare la teoria patristica appunto dei semina verbi e quello della preparazione evangelica della scolastica di San Tommaso. L'assunto principale di Lutero, molto noto, la dottrina della giustificazione per mezzo della sola fede, intende essere un messaggio liberatore non soltanto rispetto alle opere, ma anche all'istituzione ecclesiastica. La Chiesa è la pura società spirituale dei veri credenti, dei giustificati, il cui capo rimane unicamente il Cristo e cui segni esteriori sono la predicazione dell'Evangelo e l'amministrazione corretta dei sacramenti. Nel De Capitate Babilonica del 1520, il riformatore sottolinea con forza che i cristiani sono liberi di fronte a tutte le cose. Una libertà di coscienza dalle leggi e dalle opere umane, vincolata però fortemente alla scrittura, unica regola oggettiva della fede. Perciò nessuna costrizione esteriore deve essere esercitata sulla persona, neppure in caso di errore o di eresia, e quindi eretico scompuri Este contra voluntatem spiritus. Questa è la tesi di Lutero, condannata però da Papa Leone X nella bolla Ex Urge Domine. Anche nel trattato sull'autorità secolare del 1523, egli insiste sulle armi spirituali con cui i pastori sono chiamati a lottare contro l'errore dottrinale, negando all'autorità civile ogni diritto di intervento negli affari riguardanti la fede, eresia compresa. Ed è in forza di tale convinzione che critica aspramente i metodi violenti di un Carlo Stadio e dei profeti di Zwickau, i quali, pieni di zelo nel 1521-22, intentano introdurre con forza, a volte iconoclasta, la riforma liturgica e disciplinare a Wittenberg. Per Lutero è inammissibile una forma di cristianesimo, seppure evangelica, ma basata sul fanatismo, la Schwärmerei di cui parla, e su metodi costrittivi, magari appoggiati dall'intervento del potere civile. Incontro i profeti celesti, un'opera del 1523, uno scritto di insolita asprezza, definisce Carlo Stadio spirito fazioso che aizza il popolino furibondo, spirito scriteriato e mendace, profeta di Satana. Man mano però che il ruolo del Vangelo avanza, egli avverte la necessità di un'organizzazione esteriore. Di fatto il movimento di riforma assume la struttura di chiesa visibile, ovviamente non nel senso dell'istituzione papista come la definiva lui, dotandosi però di un'ortodossia rigorosa basata sul principio scrittura sacra sui ipsius interpres. Interpretazione che Lutero è certo di proporre fedelmente con la sicurezza dommatica del profeta, sicché chi si oppone al Vangelo come lui la intente si oppone a Dio. Da una così salda convinzione e dal paventato pericolo di frange radicali di cristianesimo destabilizzanti l'ordine costituito, il riformatore passa a sostenere la necessità della protezione del potere civile a favore della sua causa. E quindi, sullo sfondo della Zwei Reiche Lehre, cioè la dottrina dei due regni, all'autorità secolare egli attribuisce, già a partire dalla nobiltà cristiana, ma più decisamente negli anni 20 e 30, compiti per la diffusione e l'organizzazione della riforma, tra i quali, oltre a quello di favorire la predicazione del Vangelo e obbligare i sudditi all'ascolto della parola di Dio, anche il dovere di impedire la predicazione delle dottrine false ed eretiche e di reprimere con la forza tutto ciò che potrebbe recare offesa all'onore e alla legge di Dio. In caso di grave necessità o di emergenza, il principe evangelico, in forza del battesimo, può esercitare la funzione di summus episcopus, quale not bishop, cioè vescovo di necessità, vegliando sulla dottrina e autorizzando le necessarie riforme ecclesiastiche. Una possibilità che per il riformatore ha comunque il carattere della provvisorietà, ma che per ragioni storiche diventa ben presto normalità istituzionale con la cosiddetta chiesa territoriale o chiesa di Stato. E già nell'insurrezione delle contadine del 1524-25 Lutero vede una forma inaccettabile di cristianesimo, talmente intollerabile ai suoi occhi da giungere a esortare i principi perché soffochino nel sangue senza pietà quanti contestano l'autorità costituita. A suo giudizio, il falso profeta Münzer fraintende la libertà del cristiano e strumentalizza l'Evangelo, andando contro la volontà di Dio, che impone obbedienza e sottomissione alle legittime autorità secolari. Nella medesima linea di intolleranza e di ostracismo si pone la condanna di Lutero e ancor più di Osiander e di Melantone nei confronti degli anabattisti, una condanna che il riformatore di Wittenberg ribadisce con forza quando essi nel 1534 prendono il potere nella città di Münster giudicando tale operazione non soltanto eversiva per l'assetto politico-istituzionale, ma fanatica, eretica, diabolica e per nulla cristiana. Un Crist, usa il termine. Ed esorta perciò l'autorità secolare a intervenire con l'esercito e a punire i responsabili con la pena di morte. Anche nei confronti della visione cristiana di Zwingli, Lutero avanza forti riserve, fino a negargli la possibilità di un reciproco riconoscimento. A Marburg, nel 1529, in un dibattito drammatico, in vista della dieta di Augusto del 1530, egli contesta come inaccettabile l'interpretazione spirituale che il riformatore di Zurigo dà della presenza di Cristo negli elementi della Santa Cena, difendendo lui, Lutero, viceversa, il realismo sacramentale. Nel pane e nel vino, dice, Cristo è presente realiter, cioè realmente. Perciò il colloquio finisce col determinare una spaccatura grave tra luterani e protestanti della Svizzera tedesca, espresso ufficialmente alla dieta di Augusto del 1530, con la presentazione di due diversi scritti confessionali, la luterana confessia augustana e la fide ratio di Zwingli. Spaccatura ancor più definitivamente confermata con la formula Concordia del 1580, espressione quest'ultima di un luteranesimo intransigente, ritornato in posizione dominante nell'elettorato di Sassonia, proprio in forza dell'affermazione del potere della Chiesa territoriale, e lo resterà per più di un secolo quale ortodossia luterana. E proprio per rispondere al nuovo assetto religioso e politico della Germania imperiale, tra i luterani tedeschi, ma anche tra i teologi cattolici, si fa strada, a partire dagli anni 50, un orientamento che è alla base del Trattato di Augusto del 1555, vale a dire il principio cuius regio, eius religio. Con esso si sancisce la non perseguibilità sul piano giuridico della confessione luterana, riconoscendo così di fatto l'esistenza in Germania di due cristianesimi diversi e legittimi, ancorché concorrenti e ostili tra loro. Anche il protestantesimo della Svizzera tedesca presenta dinamiche simili, legate al sistema della Stadtkirchentum, cioè della chiesa statale o della chiesa territoriale. Zwingli, che è il profeta appunto di Zurigo, affida al magistrato cristiano il compito di ripulire la città di Zurigo dagli eversivi anabattisti, di uniformare con decreti la fede dei cittadini e disciplinare la vita quotidiana con norme rigorose, e ancora di perseguire ed estirpare con la forza ogni forma di dissenso, riservando la libertà di predicazione soltanto al suo Vangelo. Una situazione analoga viene a crearsi nella Svizzera francese. A Ginevra, man mano che Farel consolida la posizione evangelica, la sua azione si fa più pressante e violenta. Liberata la città da ogni residuo papista, il Consiglio Generale ginevrino proclama nel 1536 la definitiva adesione di tutta la città alla Riforma. È dell'anno 1536 in cui Calvino pubblica la Institutio Christiane Religionis, un'opera che soprattutto nelle edizioni successive, fino all'ultima del 1559, costituisce il primo esempio di esposizione del pensiero teologico della Riforma in un sistema rigoroso, coerente e vincolante, e che diventa subito codice rigido dell'ortodossia riformata, non luterana, riformata. Per Calvino, diversamente da Lutero e Zwingli, Chiesa e Stato sono due poteri complementari ma distinti, e dunque l'autorità civile non può arrogarsi il diritto di scomunica. Sono i pastori ad essere dotati di un potere dottrinale assoluto, A loro spetta il compito di vigilare il regime de police ecclesiastique sull'ortodossia della fede, mentre al concistoro misto di laici ed ecclesiastici quello di custodire una disciplina ecclesiastica regolatrice di ogni aspetto della vita dei cittadini. In sostanza, gli sforzi di Calvino tendono a fare dello Stato ginevrino il docile collaboratore del potere spirituale e in ultima analisi l'esecutore obbediente della sua volontà, come dimostra la condanna e la morte di Serveto nel 1553, simbolo del trionfo dell'intolleranza della Chiesa ginevrina verso dissidenti ed eretici. Certo, Calvino vi gioca un ruolo di primo piano e tuttavia si muove in perfetta sintonia con il modo di operare allora prevalente in Svizzera, nella Germania luterana, dove anabattisti e antitrinitari sono oggetto di odio generalizzato e puniti persino con la pena capitale. Pur esaltando la libertà del cristiano e la sovranità delle coscienze, egli è convinto che alcune eresie costituiscano delle bestemmie intollerabili contro l'onore di Dio da punire con la morte. Ed è il caso di Serveto. Nella Declaratio Orthodoxe Fide del 1554, Calvino sviluppa tutte le ragioni che giustificano la violenza sui dissidenti, la persecuzione e l'eliminazione degli eretici. Ora, se la posizione dominante è contraria a riconoscere altre forme di cristianesimo diverse da quello ufficiale, tuttavia però singole personalità evangeliche o vicino alla riforma cominciano ad avanzare una visione diversa. Così nell'esecuzione di Serveto, Sébastien Castellon, De Hereticis an Sinte Perseguenti del 1554, esprime un totale disaccordo col modo di procedere delle autorità di Ginevra e nel Contra Libellum Calvini confuta punto per punto la declaratio del riformatore ginevrino. A suo giudizio, la causa delle peggiori persecuzioni e guerre è la ricerca ossessiva dell'uniformità nell'ortodossia dottrinale, che porta a considerare eretici tutti quelli che dissentono anche quando si tratti di verità non universali e prive di evidenza. Del resto, precisa l'umanista savoiardo, la stessa scrittura è chiarissima solo nel dare norme per regolare la vita e condurre alla salvezza, mentre si esprime per enigmi e simboli quando parla di Dio e delle verità di fede. E inoltre, non tutto nella Bibbia è parola di Dio, per cui ogni cristiano ha il compito, con la ragione e col dubbio, di discernere nel testo sacro lo spirito dalla lettera, il certo dall'incerto, la verità eterna dagli assunti criticabili e provvisori. Da qui la possibilità e la liceità di convinzioni differenti e persino divergenti sulle dottrine. In ultima analisi, conclude Castellon, gli unici principi obbliganti in coscienza sono i doveri morali e non le verità dogmatiche. E se la pena di morte è legittima per le insurrezioni sociali e i delitti di diritto comune, non lo è affatto nel caso di errori relativi alla fede, anche perché contro le devianze dottrinali le uniche armi lecite sono quelle spirituali. Ovviamente posizione queste che suscitano vivissime inquietudini nell'establishment riformato e luterano e sono contestate in modo categorico e aggressivo contro Castellon. È la logica della demonizzazione di ogni forma di dissenso dottrinale a far sì che nelle Province Unite olandesi, passate al calvinismo, si scateni uno scontro fratricida sull'interpretazione della dottrina della predestinazione tra i riformati ortodossi guidati da Gomarus e i calvinisti del Partito Liberale sotto la leadership di Arminius e di Grozio. Siamo a metà del 600. Scontro che sfocia nell'anatema del Sinodo di Dordrecht contro gli arminiani e nella loro espulsione, e che trova una soluzione col rientro di Federico d'Orange, anzi col crescere della influenza appunto degli arminiani, la Repubblica delle Province Unite abbandona definitivamente l'ossessione dell'uniformità dottrinale e giunge a riconoscere una certa libertà religiosa garantita da una Chiesa riformata, forte nella sua identità, ma pronta a confrontarsi liberamente con tutte le forme di dissenso. Una novità, ovviamente. Il problema della coesistenza pacifica di un cristianesimo multiforme si pone anche in Inghilterra, dove l'anglicanesimo dominante deve fare i conti con la minoranza puritana di ispirazione rigorosamente calvinista. Il conflitto, divenuto ben presto guerra civile, dura oltre un secolo, con fasi alterne dal regno di Elisabetta alla rivoluzione di Cromwell, al ritorno degli Stuart, con la conseguente repressione e proscrizione dei congregazionalisti, per concludersi finalmente nel segno di una ragionevole politica della convivenza con l'atto di tolleranza approvato dal Parlamento nel 1689. Un atto che accorda libertà di culto e riconoscimento giuridico ai dissidenti e alle confessioni minoritarie, pur restando la Chiesa anglicana l'unica religione dello Stato, e che perciò segna, anche in Inghilterra, come prima è accaduto nelle province olandesi, la definitiva rottura rispetto alla politica e ai principi di un passato intollerante e discriminatorio. Effetto negativo dello scontro irriducibile tra visioni multiformi del cristianesimo sono nel Seicento, come sappiamo, le guerre di religione tra cattolici e protestanti, concluse con la pace di Vestfalia. Certo, rispetto a quella di Augusta, il trattato del 1648 legittima in Europa non più due, ma tre tipi di cristianesimo: il cattolico, il luterano e il calvinista. Ma l'allargamento non risolve il problema del rapporto tra confessioni cristiane differenti. Piuttosto si tratta di una coesistenza non conflittuale, o meglio non belligerante, solo sul piano politico, come spartizione dei territori europei in zone di influenze confessionali. Ciò nonostante, però, la tragica esperienza della guerra dei trent'anni tra evangelici e cattolici, costringendo a fare fianco a fianco le forme più disparate del cristianesimo protestante, mette in moto un processo di sensibilizzazione a superare le reciproche ostilità. Nella lotta per la causa comune del Vangelo e della gloria di Dio, i contrasti dottrinali intraprotestanti del passato difatti sembrano affievolirsi per lasciare il posto alla ricerca di un'unità visibile tra confessioni differenti. Un ideale che, nonostante le persistenti chiusure dei dogmatismi istituzionali, è incoraggiato da alcune personalità favorevoli all'abbandono della concezione esclusivistica e discriminatoria della propria identità dottrinale e ad una maggiore disponibilità al riconoscimento reciproco. Proprio nella linea dell'opposizione al persistente irrigidimento della scolastica confessionale, nasce e si consolida nella seconda metà del XVII e poi nel XVIII secolo il pietismo, per opera di Jakob Spener, August Franke e Nikolaus von Zinzendorf. Per i seguaci di tale movimento, l'unico modo per salvare dalla catastrofe le chiese, nel loro caso quella luterana, dopo le orrende devastazioni della guerra, è il ritorno al misticismo, alla pietà interiore, con un'attenzione maggiore alla vita morale e alla tolleranza verso chi professa dottrine diverse. una proposta in realtà molto avversata dai responsabili ecclesiastici dell'ortodossia luterana. C'è però ancora un altro fattore che tra 6 e 700 sollecita le chiese evangeliche, in realtà con poco successo, a superare i rigidi recinti dommatici e confessionali, ed è la teologia illuministica. Con la fuoriuscita della religione dalla fede e l'affermarsi del deismo razionale, la questione del pluralismo dei cristianesimi viene ad inquadrarsi in un contesto totalmente nuovo, non privo di ambiguità teologiche. Il concetto stesso di cristianesimo, elaborato dalle varie confessioni cristiane, è messo in discussione, col risultato di un ulteriore irrigidimento delle istituzioni ecclesiastiche e confessionali a difesa, cito, dell'arcigna riaffermazione della retta dottrina. Nell'Inghilterra, oscillante tra egemonia anglicana e impulsi rivoluzionari dei puritani, pensatori come Herbert Sherbury, John Toland e Matthew Tyndall propongono una religione comune a tutti gli uomini, fondata su pochi assunti universali e razionali, e perciò capaci di servire da criterio assoluto e normativo. Alla comunità cristiana, ma anche a tutte le religioni legate ad una rivelazione storica, essi chiedono di purificare l'immagine di Dio da tiranno ingiusto e capriccioso a creatore buono e giusto, ed abbandonare tutti gli elementi assurdi e irrazionali, quali i dogmi misteriosi ed intelligibili che l'autoritarismo clericale vi ha introdotto. Nella medesima direzione si muove il deismo nell'Europa continentale. Ephraim Lessing, per esempio, tra i neologi luterani tedeschi, spinge a guardare tutte le religioni rivelate nel loro insieme, prescindendo dai criteri dottrinali dommatici di ciascuna di esse e unicamente sulla base del loro impegno morale. Il riformatore ugonotto francese Pierre Bayle prospetta contro le derive dello scetticismo e del dommatismo una repubblica delle lettere in cui gli spiriti liberi, superando pregiudizi e posizioni ostili a priori, ascoltano la voce della ragione e da fratelli saggi dibattono insieme i problemi tenendo conto dello spirito scientifico e critico dell'epoca, il che significa, a suo giudizio, dover abbattere tutte le frontiere discriminatorie, specialmente quelle religiose o confessionali, e prendere in considerazione soltanto i punti in comune, superando ogni forma di intolleranza e di discriminazione. In ultima analisi, afferma Bayle, non è tanto l'ortodossia che salva, ma l'ortoprassi. Tutte posizioni queste del deismo, illuministico, del variegato movimento illuministico, che ad eccezione dell'Inghilterra e della Scozia generano nel protestantesimo europeo non poche perplessità, fino al loro rifiuto esplicito e fermo da parte delle istituzioni ecclesiastiche. E tuttavia però, ecco qui, proprio l'accentuazione degli aspetti etici della fede cristiana, introdotte dai deisti, diventa in pratica un eccellente terreno di incontro tra confessioni diverse. Con un limite però: un tale cristianesimo illuminista finisce per mortificare ogni espressione di fervore religioso. Da qui l'ondata di rinnovamento costituita dal risveglio, un movimento multiforme che nei secoli XVIII e XIX esprime con caratteristiche diverse, a seconda delle nazioni, una forte spinta verso l'integrazione e l'unità, oltre le barriere dei confessionalismi dottrinali. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 trova i protestanti francesi, ma ancora prima, nel 1776, i protestanti, i protagonisti della rivoluzione puritana nel Nord America, totalmente aperti al discorso dei diritti fondamentali della persona, ivi compresa la libertà di religione, di coscienza e di pensiero. Inizia così, anche dietro la spinta di una sempre crescente accettazione del principio rivoluzionario della laicità dello Stato, un atteggiamento critico a livello di base nei confronti delle varie forme di chiese nazionali. Vengono a costituirsi le chiese libere, comunità religiose, cioè svincolate soprattutto dall'intromissione dell'autorità statale e autonome rispetto all'istituzione civile. Ed è proprio il risveglio a favorire ad extra questa tappa significativa nell'affrancamento del regime di cristianità, ma anche ad intra a mettere i presupposti di una visione più riconciliata delle diversità confessionali, proprio in forza della pluriformità reciprocamente accolta dei vari e variegati movimenti risvegliati. Antesignana di tale convivenza di cristianesimi diversi è l'America del Nord, dove già nella prima metà del Settecento, in seguito alle ondate migratorie, le molteplici diverse chiese protestanti vivono quotidianamente un'esperienza di collaborazione e di incontro. Senza pregiudizi si aprono all'idea di costituire un unico popolo, entrando per questo in conflitto con le rispettive chiese ufficiali della madrepatria. A poco la rigidità dottrinali e le contrapposizioni confessionali lasciano il posto ad un clima di relativa tolleranza reciproca, rafforzata peraltro dall'intento programmatico del grande risveglio di abbandonare il freddo e sterile appiattimento dottrinale delle ortodossie per recuperare viceversa il fervore religioso e sollecitare l'impegno etico dei fedeli mediante la conversione del cuore ed una vita rinnovata. Tra il XVIII e XIX secolo la spiritualità risvegliata arriva anche in Europa, in particolare nel Regno Unito. Qui, come conseguenza dell'espansione britannica nelle colonie, convivono all'interno dell'anglicanesimo anime diverse, non senza tensioni certo, ma in un confronto e un incontro fecondo, consolidatosi nella costituzione di una comunione anglicana tra chiese autonome. Ad essa si deve l'elaborazione nel 1888 di un documento importante, il cosiddetto Quadrilatero di Lambeth, un documento pionieristico che intende porre le basi dottrinali per tenere in unità le differenti identità del multiforme cristianesimo anglicano. Ma è con la stagione ecumenica del XX secolo che l'accettazione reciproca di cristianesimi diversi nell'unità della medesima fede trova accoglienza ufficiale e teologicamente argomentata insieme alle istituzioni ecclesiastiche evangeliche, tranne frange minoritarie. Un movimento ecumenico che trasforma gradualmente la natura plurale propria del protestantesimo da fattore di conflitti confessionali in opportunità di arricchimento, sullo sfondo di una trovata convergenza tra esigenza identitaria e attenzione all'universalità delle chiese. Verso un approdo teologicamente rilevante, la consapevolezza che nessuna di queste chiese può esistere se non nella forma di chiesa ecumenica. Benché l'Ottocento rimanga sostanzialmente un secolo di divisioni, cominciano a realizzarsi forme visibili e collettive di unità. Nascono gruppi interconfessionali che trovano una qualche modalità di aggregazione senza perdere i caratteri peculiari della propria denominazione, vere e proprie palestre di ecumenismo vissuto, ancorché prive dell'avallo e dell'autorizzazione delle chiese d'appartenenza. Si pensi alla Federazione Mondiale degli Studenti Cristiani, realizzata in Svezia nel 1895, e fondata su un principio decisivo per gli sviluppi successivi del movimento ecumenico. L'aspirazione non è di annullare le molteplici singolarità confessionali, ma viceversa di potenziarle, offrendo loro un orizzonte più vasto di espressione e l'occasione di comunicare ad altri i propri doni. In sostanza, di affrancarle dalla loro autosufficienza e dal loro isolamento. Col tempo, alleanze e federazioni confessionali mondiali sorgono ugualmente per iniziativa delle singole chiese ufficiali. Nel quadro di tali alleanze e delle conferenze internazionali da esse organizzate, il movimento ecumenico comincia a rendersi conto di una cosa molto importante, cioè del peso dei cosiddetti fattori non teologici delle divergenze e divisioni del passato. Alla Conferenza Mondiale di Edimburgo del 1910 si prende atto che non è più possibile annunciare Cristo in modo credibile se le chiese continuano a combattersi e a rimanere divise, e che l'unità fra i cristiani diversi è una conseguenza indispensabile e indilazionabile della missione stessa. Ne scaturisce il duplice movimento abbastanza noto ecumenico di vita e azione e di fede e costituzione, confluiti nel Consiglio Ecumenico delle Chiese. Un'istituzione è quest'ultima che si costituisce ad Amsterdam nel 1948 come patto fraterno fra chiese, col compito di ricercare insieme, attraverso il consenso costruito dal basso, nel dialogo e nella ricerca di un linguaggio comune, l'unità perduta e di realizzare la comunione una e multiforme fra quanti hanno il medesimo credo cristiano. Quindi il Consiglio Ecumenico delle Chiese non è una nuova chiesa o una super chiesa, ma è una comunione di chiese che, senza vanificare le differenze specifiche, professa, come recita la formula base adottata nel 1961, la medesima fede secondo le scritture e ha il suo centro in Cristo Gesù e nel Dio Trinitario. Una tappa rilevante del cammino ecumenico intraprotestante è la Concordia di Lonenberg del 1973, con la quale le chiese riformate, cioè calviniste, luterane e unite d'Europa, finalmente, dopo oltre 400 anni, istituiscono tra loro la piena comunione ecclesiale, il termine Kirchengemeinschaft. Sui tradizionali dissensi circa la Santa Cena, la Cristologia e la predestinazione è raggiunto un accordo che permette di ristabilire la comunione di fede senza dover abolire necessariamente tutte le differenze dottrinali. A tal fine diventa risolutivo il principio ecclesiologico dell'articolo 7 della Luterana Confessio Augustana, secondo cui per avere piena comunione ecclesiale è sufficiente, il testo dice satis est, raggiungere il consenso riguardo alla predicazione dell'Evangelo e ai sacramenti, essendo questi due i cardini costitutivi della Chiesa. E pertanto le altre specificità delle differenti chiese, anche in ambito dottrinale, non sono più un motivo di divisione e men ancora di anatemi reciproci. Anzi, si riconosce, a proposito delle controversie classiche, la complementarietà delle posizioni e delle intenzioni di luterani e riformati. In concreto, la Concordia non intende sostituire le confessioni di fede delle diverse chiese, ma mostrarne la reciproca compatibilità, offrendo così nel dibattito ecumenico un modello che permette di passare dal puro e semplice accordo dottrinale all'effettiva comunione ecclesiale. Importanti risultati di tale cammino di riconciliazione sono pure altri due grossi documenti, solo per citare i più importanti. La dichiarazione di Meissen del 1988, con cui si è aperta la strada alla piena comunione ecclesiale tra Chiesa Anglicana d'Inghilterra e le chiese tedesche, cioè la Luterana, quella dell'Unione e la Riformata, e in particolare la comunione di Porvoo del 1992, un documento di accordo tra chiese a costituzione episcopale, le chiese anglicane inglesi e irlandesi e quelle luterane dell'Europa del Nord e dei paesi baltici. Osserva a questo proposito Paolo Ricca: Leuenberg, Meissen e Porvoo configurano tre forme diverse di comunione ecclesiale che non si contraddicono, al contrario si completano e insieme compongono quell'unità della diversità, unità del corpo, diversità delle membra, secondo Prima Corinti 12, o diversità riconciliata, che è il modello protestante dell'unità cristiana. In conclusione, con questi e altri approdi di comunione interconfessionale teologicamente fondati sulla evoluzione positiva del rapporto tra fedeltà alla propria identità confessionale e comunione universale nella Ecclesia una, è giunta inequivocabilmente a termine la lunga e dolorosa stagione dell'intolleranza e delle reciproche scomuniche e prescrizioni. Tra gli evangelici, inoltre, si rafforza sempre più la consapevolezza che le divisioni non riguardino tanto il centro della fede, quanto piuttosto elementi non essenziali e legittimamente legati alle molteplici modalità di incarnare l'esperienza di Chiesa cristiana nella storia. Le Chiese si sentono unite nelle cose fondamentali con differenti posizioni su quelle secondarie, anche perché è sempre più avvertita l'urgenza di rispondere alla secolarizzazione e alla scristianizzazione del mondo contemporaneo con una predicazione dell'Evangelo unito e concorde. Alla svolta ecumenica del XX secolo va aggiunto però ancora prima la ritrovata libertà e autonomia delle chiese protestanti nello Stato e dallo Stato, che ha tolto alle divergenze dottrinali ogni ragione di natura politica e nazionalistica, causa spesso nel passato di conflitti armati e di guerre di religione. Finché gli Stati sono rimasti fortemente confessionali nel quadro dell'Ancien Régime, non c'è stato posto alcuno per il riconoscimento di legittimità ad un pluralismo pacificato tra visioni cristiane differenti. Soltanto quando ha cominciato ad affermarsi nella società civile il principio della libertà religiosa e della laicità dello Stato, la convivenza feconda di cristianesimi diversi è divenuta più possibile e anche nel mondo protestante.